18 in punto, eccoci, tocca a noi. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre la cronaca con la redazione dei fatti principali di oggi, mercoledì 19 novembre. E come al solito in apertura, velocemente, le notizie che trovate in questi minuti sui quotidiani online, quelle che stanno segnando questa giornata, quelle di cui ci occuperemo anche noi dall'estero oggi. C'è molta Ucraina, c'è stato un bombardamento violentissimo nell'ovest del paese che ha fatto 25 morti in una città che si chiama Ternopil, un bilancio altissimo di vittime che non si vedeva da tempo nel paese. E che arriva in un momento di grande difficoltà sia interna che esterna per Zelensky, parleremo di questo. Dal locale da Milano si dibatte invece molto su un caso che è accaduto un mese fa ma che è emerso solo ora, un'aggressione di un gruppo di giovani violentissima avvenuta in Corso Como ai danni di uno studente della Bocconi picchiato brutalmente per 50 euro e che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città, sulle modalità con cui viene gestita e chi deve essere a gestirla, se l'amministrazione locale o il governo centrale, il Ministero dell'Interno. Parleremo di questo. Per quanto riguarda invece la politica, c'è ancora molto dibattito sulla manovra, in particolare oggi da segnalare una protesta di sindaci e assessori italiani per i tagli agli enti locali. Ma in primo piano, ovviamente, ascoltatori e ascoltatrici, c'è lo scontro tra il Quirinale e la destra di governo. Questo resta il fatto principale di giornata, quello di cui si continua a parlare anche sui quotidiani online. Che cosa? L'accusa fatta a un consigliere di Mattarella di tramare di fatto contro Meloni. Oggi c'è stato uno sviluppo importante. Meloni e Mattarella si sono visti a quattro occhi, al Colle, al Quirinale, 20 minuti di colloquio che però non sembra essere andato benissimo perché le cronache politiche parlano di grande freddezza tra i due. E a dimostrarlo forse sono le parole del comunicato di Palazzo Chigi uscito oggi pomeriggio dopo il colloquio che ribadisce il rammarico della Premier per le parole inopportune pronunciate dal consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani. E dunque sviluppi importanti che vanno ancora analizzati e capiti. Partiamo da qui con Anna Bredice, la nostra Anna Bredice che saluto, ciao.
Sì, eccoci qua.
Come è andato il colloquio al Quirinale?
C'è stato questo sviluppo, l'incontro tra Meloni e Mattarella al Quirinale, chiesto da Meloni, è avvenuto appunto nella tarda mattinata, ecco, intorno alle 2, e poi appunto durato una ventina di minuti, al seguito del quale c'è stata una nota non ufficiale, ecco, da Palazzo Chigi, ma il solito quanto si apprende, però un quanto si apprende che contiene veramente il senso di questo incontro, che non cambia molto l'impatto delle parole di Bignami di ieri e poi le interpretazioni e le giustificazioni date da Fratelli d'Italia ieri, perché poi in sostanza nel comunicato si dice che c'è piena sintonia, ma che il problema fosse appunto le parole dette dal consigliere di Mattarella, e poi appunto si dice non c'era un attacco al Quirinale, ma al contrario un modo per circoscrivere al suo ambito reale la vicenda anche a tutela del Quirinale, cioè quindi parole, quella parola tutela che dal punto di vista grammaticalmente costituzionale sì. Suona un po' strana, ecco, perché Palazzo Chigi non può dirsi a tutela del Quirinale, del capo dello Stato. Cioè
un controsenso, sì.
Un controsenso, minarne anche l'autorevolezza, no? Come dire, vicino a te c'è qualcuno che ti può indebolire e tu, tenendolo al tuo fianco, diventi debole, diventi non terzo, cioè non più in imparziale come dovresti essere, insomma, un modo per indebolirlo, continuare a indebolirlo. Quindi questa nota di oggi in qualche modo mantiene la stessa freddezza e le stesse, come dire, la stessa gravità avuta ieri.
Sì, sì, è fotocopia.
Un incontro tra loro due.
È fotocopia al comunicato di Fazzolari di ieri. Questo è il comunicato di Palazzo Chigi, invece dal Quirinale al momento non è uscito nulla, giusto Anna?
Non è uscito nulla e questo al momento il Quirinale, se dobbiamo dire qual è stata, diciamo, la risposta ufficiale da parte del Quirinale ieri, noi restiamo a ieri, cioè a quelle parole molto, molto forti, cioè di un attacco, appunto attacco e poi il ridicolo, cioè quindi una, come dire, una posizione molto netta da parte del Quirinale, il quale non intende accettare queste interpretazioni per cui il come dire, l'oggetto fosse solo Garofani, cioè il comunicato di ieri si capiva benissimo da quelle parole qual era la sostanza, cioè sì, l'attacco al Quirinale, e quindi la risposta rimane quella al momento, semplicemente Mattarella, come deve fare, è accettato di incontrare Giorgia Meloni e poi quello che ne è seguito, mantenendo la sua fiducia a Garofani al momento.
Ecco, perché adesso la domanda è questa: che cosa può succedere adesso a Garofani? Perché lui in un colloquio col Corriere della Sera ha di fatto ammesso di aver parlato con degli amici privatamente a una cena. Di quale alternativa politica può battere Meloni? Ma di certo non ha mai ordito un complotto, una macchinazione come gli viene imputato, però ha ammesso appunto di aver usato alcune parole che poi sono state pubblicate sul quotidiano La Verità. Che sensazioni filtrano rispetto al futuro di Garofani? Può succedere qualcosa?
Fino a ieri e ancora oggi c'è una fiducia totale da parte del Presidente della Repubblica e a Garofani, quindi non è in dubbio la sua permanenza, il fatto che venga meno la fiducia. Bisogna solo capire se questa tutela del Quirinale diventerà un indebolimento, diciamo, di Mattarella nella sua autorevolezza, almeno così verrà usata dalla destra, e questo appunto, se può, la sua permanenza può recargli danno, ecco. Solo questo nel prossimo futuro. E poi appunto sì, la domanda è se c'è altro da questa cena famosa, da cui appunto è emerso un audio di cui appunto non c'è certezza ancora che esista, sì, o altro, ecco. Quindi che cosa è accaduto, chi c'era a quella cena, chi può aver diffuso queste parole, mail che sono arrivati, dell'articolo poi che è stato pubblicato dalla Verità, che potrebbero essere arrivati anche da altri giornali che però sì, non le hanno pubblicate. Insomma, intorno a questo c'è anche un certo mistero, ecco, non si sa esattamente sì, che cosa è accaduto.
C'è un certo mistero.
La Verità che sì, La Verità, che è un giornale, insomma, che comunque tutti i giorni attacca il Colle per le sue posizioni in politica estera e politica interna sulle riforme, ma soprattutto politica estera, e ha pubblicato tutto questo, e quindi ci si chiede anche perché. Il perché, diciamo, dell'operazione da un certo punto di vista è chiaro, perché comunque Mattarella è quella figura che può mettere in ombra Giorgia Meloni e che può ostacolare anche, come dire, la sua volata, i suoi progetti,
le sue ambizioni, sì,
nuovo, le sue ambizioni anche del Quirinale. È vero anche un'altra cosa, cioè quello di cui si diceva oggi, che il giorno dopo forse è un po' più chiaro anche come dire, quali sono gli obiettivi, chi si sente parte in causa, chi può dire di essere stato danneggiato oppure favorito, insomma, se appunto sono vere le esternazioni, le parole di Garofani, è anche vero che in questo progetto, cioè l'unico progetto che lui vede per evitare che Meloni rivinca, ecco, non è in mano al Campolargo, non è in mano a Schlein, ma si vede, diciamo, la creazione di una coalizione con l'ingresso di centristi.
E
Ecco,
questo è un
questo
grande,
è
questo è un grande tema, sì, certo. Un altro grande tema che viene sollevato dalle parole di Garofani e che in qualche modo può imbarazzare Schlein. Tu oggi hai avuto modo proprio di parlare con Elly Schlein, giusto?
Sì, era alla Camera e insieme a tutte le altre deputate del PD, perché era stato appena approvato alla Camera, poi passerà al Senato quella legge che è importante, cioè sulla violenza, che se non c'è consenso è violenza nel reato sulla violenza sessuale. E quindi lei ha parlato di questo dicendosi soddisfatta, e poi le ho chiesto dello scontro, diciamo, tra Meloni e il Quirinale.
L'ascoltiamo.
Tra i forti contrasti politici, insomma, con la maggioranza e con la Presidente del Consiglio, c'è anche quello che è accaduto ieri. Mai c'è stato un livello di scontro così forte con il Quirinale.
Sì, su questo ho già detto ieri, insomma, rispetto a quella gravità di questo scontro e al fatto che siamo sempre dalla parte del Presidente della Repubblica. Mi piacerebbe invece concentrarci sullo scontro che stiamo avendo sulla manovra, perché ho letto ieri che la Lega avrebbe presentato degli emendamenti per evitare l'allungamento dell'età pensionabile. La trovo una cosa curiosa, visto che è il loro governo e il loro ministro Giorgetti che ha stabilito l'allungamento dell'età pensionabile per il 96% dei lavoratori, tra cui alcune categorie come le forze dell'ordine. Negli emendamenti condivisi tocchiamo un po' tutti i temi, dal lavoro alla politica industriale, al welfare, alla sanità e alla scuola. È una visione di dove vogliamo portare l'Italia e che dà le risposte che purtroppo la manovra del governo Meloni non sta dando. È una manovra che almeno ha l'onestà intellettuale di chiarire che il suo contributo alla crescita del paese sarà zero. Ma come sapete, la Commissione europea, giusto 2 giorni fa, ha pubblicato le previsioni e mette l'Italia a fanalino di coda tra i paesi europei per le prospettive di crescita.
Così Schlein, giusto due parole, un commento veloce sull'affare Quirinale e poi ha concentrato tutta la sua dichiarazione sulla manovra, il vero dossier su cui attaccare il governo in questo momento. Come l'hai trovata, Anna? Qual era, insomma, un po' un basso profilo sulla questione Quirinale, sembra?
Sì, un basso profilo, poi naturalmente loro, il PD, ma anche tutte le altre forze politiche, su questo non c'è distinzione, c'è da Italia Viva a Calenda e fino appunto a Fratoianni, ritengono che sia molto grave quello che è accaduto, proprio per il tentativo di indebolire una figura e il ruolo del capo dello Stato. Però ecco, Schlein, detto appunto la sua solidarietà, poi porta l'argomento sulla manovra, sulla debolezza del governo in questo momento, cioè una manovra che è vuota, che non risponde a tutte le necessità del paese sui vari punti che sono veramente importanti. Cioè, quindi è quello che il PD Schlein sta facendo da mesi, cioè, quindi puntando sui problemi come il salario, la sanità, eccetera, ancora di più in questi giorni. Cioè, ed è un modo anche per rispondere a chi dice che tutto questo serve anche a non far parlare dei problemi reali.
Certo.
Non è completamente vero, perché comunque quello che è accaduto ieri è grave e va affrontato, e i giornali se ne devono occupare, ed è anche un modo per, come dire, non dare corda a questi scenari, diciamo, scenari di future coalizioni dove lei potrebbe non essere centrale.
Eh sì, sembra anche quello, sì, sicuramente. Anna Bredice, ti ringraziamo.
Grazie
Come sempre, Anna Bredice da Roma, la risentiamo nel giornale radio e a Roma, in questo momento, live, la conferenza stampa di Giorgia Meloni con il premier croato che ora era che oggi era in visita.
Con il
L'hanno appena staccata, non siamo riusciti a farvi sentire le parole di Giorgia Meloni, del premier croato. Ovviamente non hanno parlato in nessun caso, nessun riferimento a quanto successo con il Quirinale, ma avremo modo ancora di parlarne a lungo questa sera, perché sarà il nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20. Come diceva Anna Bredice, c'è un mistero intorno all'audio di cui sarebbe venuto in possesso la verità. Si è alzato anche un grosso polverone su come sono entrati in possesso di queste dichiarazioni di Garofani. Sembra quasi una spy story per certi versi, e dunque ne parleremo ancora questa sera dopo i notiziari. Alle 18:16 minuti, gli altri fatti all'orizzonte di questa giornata, visto che abbiamo parlato della manovra, non si vuole distrarre l'attenzione, almeno non lo vuole fare Elly Schlein, dalla manovra, che è il principale argomento delle opposizioni per attaccare Meloni in questo momento. Oggi c'è da segnalare una protesta in particolare organizzata da AVS con sindaci e amministratori a Roma in piazza Capranica contro i tagli agli enti locali previsti dalla manovra, che è uno degli aspetti più significativi e più controversi di questa legge di bilancio, che prevede tagli a diversi ambiti e settori, tra cui i servizi degli enti locali, regioni e comuni. Ascoltiamo alcune voci di questa protesta, quelle degli assessori al welfare del Comune di Torino e dell'assessore al lavoro di Firenze, raccolte proprio da Anna Bredice.
Qui a Roma, per questa protesta degli enti locali contro questa manovra che impoverisce ancora di più gli enti locali.
Sì, purtroppo sì, il governo è nemico delle autonomie locali e lo vediamo dai numeri, tagli che, se sommati degli anni, superano i miliardi, e questo significa che per tutte le questioni che i comuni affrontano quotidianamente, problemi su problemi. Faccio l'esempio della mia città, Torino. Noi abbiamo 7.000 persone che hanno partecipato al bando delle case popolari. Con le risorse attuali riusciamo ad assegnare 1.500 circa case nei prossimi anni, ne restano fuori quelle che potete contare da soli, e questo significa che mancano risorse, anche perché il governo ha tagliato le risorse per il fondo morosità incolpevole, per il fondo sostegno affitti. O facciamo un altro esempio, minori stranieri non accompagnati. Quest'anno il governo ha finanziato soltanto il 30% delle nostre spese, che noi sosteniamo per dare diritto a un futuro a questi ragazzi e ragazze che arrivano sul nostro territorio. O ancora, tutti quei minori che si allontanano dalla famiglia per provvedimento dell'autorità giudiziaria costano, ovviamente, giustamente. Il Comune di Torino spende circa 8 milioni l'anno per loro e il governo nazionale ha rimborsato 400 mila euro. Quindi potete capire le condizioni nelle quali noi ci troviamo a fare il nostro lavoro, e per questo siamo qui a Roma con Alleanza Verdi Sinistra, per far presente che così non si può andare avanti.
Grazie. Mi dici il nome di nuovo?
Jacopo Rosatelli, assessore al welfare, Comune di Torino.
Il caso di Firenze che cosa vuol dire?
Nel caso di Firenze vuol dire un taglio per quest'anno di 6 milioni di euro, che durerà con queste cifre, con questa entità, anche nel prossimo quadriennio. È un dato preoccupante e negativo dentro una dimensione e un quadro più generale, dove dal governo vengono tagliati finanziamenti e fondi su capitoli sociali molto importanti, come il contributo all'affitto, per esempio, o non vengono anticipati finanziamenti per il sociale e per i migranti. Quindi, da questo punto di vista, e non solo sulla partita più complessiva dei tagli agli enti locali e della finanziaria, c'è un tema che è quello che, con le risorse proprie dei comuni, i comuni stessi vanno a utilizzare risorse proprie per supplire alla carenza dello Stato.
I comuni che suppliscono alla carenza dello Stato con questi tagli previsti alla manovra agli enti locali erano Jacopo Rosatelli, assessore al welfare del Comune di Torino, e Dario Danti, quest'ultimo che parlava, assessore al lavoro del Comune di Firenze. Al microfono di Anna Bredice. E i tagli agli enti locali sono anche un tema di campagna elettorale. Sapete, domenica e lunedì si vota in tre regioni importanti, Puglia, Veneto e Campania. Vi anticipo già che le seguiremo, ovviamente, come facciamo di solito in questi appuntamenti elettorali, con diverse finestre per seguire in diretta Lo Spoglio. E stasera noi ospitiamo il capolista a Napoli della lista di Fico Presidente, Giovanni Russo, che saluto. Benvenuto, Russo.
Buonasera e grazie a voi per l'invito.
Allora, visto che sentivamo i suoi, possiamo dire, insomma, colleghi, perché sono amministratori locali, certo, lei è solo candidato in questo momento, però
sì.
Le chiedo, i tagli agli enti locali, è una questione che interessa anche la campagna, immaginiamo, e soprattutto quanto è grave sentire da una parte la denuncia degli amministratori che denunciano appunto la mancanza di risorse, ma dall'altro avere una destra di governo con il suo candidato in campagna, Cirielli, che propone un condono edilizio per i campani.
Allora, purtroppo, come hai anticipato tu, la situazione qui è paradossale. Abbiamo un governo nazionale che, mentre approva l'autonomia differenziata, ma soprattutto nega anche il risanamento dell'economia campana e ha dovuto dare la risposta in merito il TAR, purtroppo e per fortuna, ci ritroviamo ancora una volta a una campagna elettorale dove non solo si parla di condono, ma ancora prima del condono ci siamo ritrovati con un taglio di 15 milioni di euro per un'importantissima linea della metropolitana, la Fragola Napoli Vitale, e poi ci siamo ritrovati con la promessa di 100 euro di aumento per le pensioni minime e in ultima istanza il condono. È grottesco perché la Campania è una regione importantissima e merita ovviamente ben altri impegni e ben altre prospettive.
Senta Giovanni Russo, sono tre le regioni che vanno al voto, dicevamo, il Veneto sembra saldamente nelle mani della destra, tra Lega, Fratelli d'Italia, soprattutto, invece la Puglia sembra essere saldamente verso il campo largo, la sinistra. La Campania, invece, che viene da un'esperienza come quella di De Luca, ci sono, insomma, filtrano diverse sensazioni sulla Campania, c'è chi dice che è contendibile questa volta, lo temete?
Allora, assolutamente no. È una narrazione della destra che viene usata per suonare la carica ai suoi in un tentativo disperato. Abbiamo assistito alle passerelle di numerosi ministri, fino anche della presidente Giorgia Meloni, per tentare di recuperare un vantaggio del campo largo che francamente mi sembra irrecuperabile, ma detto questo, noi non abbassiamo la guardia e continuiamo la nostra campagna fino all'ultimo minuto utile, perché non abbiamo nessuna intenzione di consegnare la campagna alle destre, e soprattutto abbiamo in programma di migliorare ancora quello che c'è da fare senza esitare un secondo di più.
Io glielo chiedo, Giovanni Russo, perché sappiamo quanto sia stato difficoltoso, così per usare un eufemismo, il rapporto tra De Luca e Fico, e c'è chi dice che insomma quelle tensioni abbiano lasciato degli strascichi importanti che potrebbero poi tradursi nel voto elettorale.
Allora, sicuramente fare le alleanze non è mai cosa semplice, però io sono la testimonianza con la lista Fico Presidente, una lista civica che vede me come capolista, appunto, che vengo dalla società civile, che si è trovato comunque un ragionamento o un compromesso sano in questa coalizione, ovvero non rinnegare assolutamente quanto di buono è stato fatto dalle passate amministrazioni, ma anche segnare un cambio di passo importante, che significa prioritariamente riportare il popolo nelle istituzioni, a sentirsi parte integrante della partecipazione e delle decisioni, proprio per le sfide significative che abbiamo. Guardiamo anche all'America's Cup, il problema del bradisismo, abbiamo delle emergenze significative come ripristinare la sanità in Campania, il confronto anche aspro è giusto, l'importante è che si trovi la strada comune che abbiamo individuato e che seguiremo.
E la lotta alla criminalità organizzata, lei è stato scelto Giovanni Russo perché è anche il direttore del bene confiscato più grande dell'area metropolitana di Napoli, è corretto?
Esatto, la masseria Antonio Esposito Ferraioli, quella che oggi si chiama masseria Antonio Esposito Ferraioli, purtroppo per oltre 20 anni è stata un simbolo della sconfitta dello Stato, perché da quando è stata confiscata ai clan viene dimenticata per oltre 20 anni. Da 8 anni ci siamo riappropriati di questo bene attraverso un bando pubblico, attraverso la legge, e oggi racconta una storia di straordinaria bellezza, appunto realizzata grazie alla partecipazione civica dei cittadini. Immaginate che in questo enorme spazio di 12 ettari oggi ci sono 308 famiglie che conducono altrettanti orti urbani da 50 metri quadri ciascuno, frutteti, persone ristrette che si reinseriscono in società ma soprattutto avviano percorsi di lavoro concreti. Abbiamo 5.000 studenti l'anno e stiamo organizzando e programmando l'apertura di una casa per donne e minori vittime di violenza da mettere in protezione. Ecco, questa è la mia esperienza che è stata scelta da Roberto Fico e da tutta la coalizione come capolista per portare un contributo significativo nel futuro governo della regione.
Visto che la citava Giovanni Russo, ultima domanda che le faccio, abbiamo giusto pochi secondi, al bradisismo, uno dei problemi principali in questo momento per quella zona di Napoli che lo soffre, come si può risolvere, che idee avete in mente, perché insomma la situazione è stata descritta come preoccupante nei mesi scorsi.
La situazione del bradisismo come fenomeno naturale purtroppo non si può risolvere. Quello che deve assolutamente cambiare, l'ho detto spesso in questa mia campagna elettorale, è prima di tutto il coinvolgimento diretto dei cittadini, che devono avere accesso a tutte le informazioni anche di carattere scientifico, quindi nessun allarmismo ma neanche nessuna omissione. E soprattutto,
nessuna omissione tutto... significa che bisogna intervenire sugli abusi? Edilizia.
Allora, il tema degli abusi è ampissimo e penso che non abbiamo tempo. Quelli che sono gli abusi sanabili si deve fare un ragionamento e un tavolo con delle ricerche specifiche. Su quelli che sono abusi fatti per esempio a ridosso di un greto del fiume o in zone dove c'è il rischio crollo, noi veniamo purtroppo anche da tristissime esperienze che abbiamo ancora sulla nostra pelle, abusi che mettono a rischio la vita delle persone che vivono, chiaramente non sono sanabili. Tutto quello che è sanabile però dobbiamo impegnarci insieme per trovare una soluzione e risolverlo come problema prima di tutto per la civile abitazione dei cittadini.
Grazie Giovanni Russo, buon lavoro e in bocca al lupo per le elezioni allora.
Crepi il cacciatore e grazie a voi.
A lei Giovanni Russo, capolista della lista Fico presidente a Napoli alle prossime elezioni in Campania. Le notizie del giornale radio poi di nuovo qui insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci all'orizzonte per andare a vedere la notizia principale dagli esteri di oggi, una notizia che arriva dall'Ucraina. Di Ucraina si parla tanto per il campo, gli ultimi sviluppi, c'è stato un violentissimo bombardamento russo sulla zona ovest del paese, ma poi c'è anche tanto altro, perché c'è ancora da parlare di Zelensky che si trova in questo momento in Turchia e di vari movimenti diplomatici che coinvolgono anche gli Stati Uniti per il futuro del conflitto. Ma saluto Emanuele Valenti che ci ha raggiunto in studio. Ciao Ema.
Buonasera.
Partiamo, direi, da questo bombardamento. Io non ricordo recentemente un numero così alto di vittime, perché si parla di 25 morti in una città che non si trova vicino al fronte, ma lontana, nella zona ovest del paese.
Sì, Ternopil. Allora, anch'io non... No, ci sono state delle... ci sono stati... dei bilanci più alti durante questi 4 anni ormai quasi finiti a febbraio di guerra, probabilmente non bilanci così alti nella zona occidentale del paese. Siamo non lontani da Leopoli, quindi vicino al confine polacco, quindi molto lontano, appunto, come dicevi tu, Mattia, dalla linea del fronte. Oltretutto sono stati colpiti con un missile, è caduto un missile su due, non su una città, esclusivamente su due edifici residenziali, due palazzi sostanzialmente. Le squadre di soccorso, dicono ancora in questi minuti i media ucraini, sono ancora al lavoro, appunto con un bilancio molto alto, 25 morti almeno, 73 feriti al momento, e ci sono in realtà stati anche moltissimi altri, decine e decine di altri feriti in altre zone dell'Ucraina, sempre nella parte occidentale, poi invece anche nell'est, ad Kharkiv. Quello che sappiamo è che, dicono gli ucraini, Mosca ha lanciato la notte scorsa e poi questa mattina all'incirca 470 droni, quasi 50 missili, sono numeri molto alti, appunto, e soprattutto concentrati soprattutto sulla zona occidentale. Sono state colpite diverse infrastrutture energetiche, come già succede da parecchie settimane, ci sono stati e ci sono ancora adesso molti blackout. Questo missile caduto su due edifici residenziali di Ternopil, Mosca dice: abbiamo lanciato i nostri attacchi come al solito contro obiettivi militari. Possiamo ipotizzare che sia stato un errore. La sostanza è che ormai nessun luogo è sicuro, lo abbiamo detto tante volte, no? Parlando di Gaza, ovviamente qui siamo in un contesto completamente diverso, ma vale anche per l'Ucraina.
La sostanza è che quando lanci un bombardamento così vasto e così ampio, poi abbiamo visto diverse volte accade questo, ed è, non si può non tenerne conto.
Sì, la particolarità appunto di oggi è che è successo nella zona ovest, non è successo, no, nella parte più orientale, dove poi non siamo neanche lontani dal fronte, dove i russi stanno cercando, no, di colpire ulteriormente il morale dei cittadini ucraini, di provocare anche un ritiro delle truppe di Kiev, appunto. Invece adesso è successo da tutt'altra parte del paese.
Tra poco, Emma, ci colleghiamo con un nostro ospite collegato proprio da Kiev, che è già con noi, però volevo chiederti innanzitutto qual è il momento che attraversa Zelensky, un momento di grande difficoltà, non soltanto sul campo come abbiamo visto, ma anche a livello diplomatico. Lui è stato nelle capitali, in tre capitali europee nei giorni scorsi, oggi ad Ankara invece in Turchia, deve fare i conti anche con lo scandalo corruzione nel suo paese, ma sembra proprio che viva una fase in cui si ritrovi un po' solo, è così?
Ma allora sì, innanzitutto ovviamente sappiamo, Zelensky, l'Ucraina sono in crisi, sono in forte difficoltà ormai dal febbraio 2022, in realtà anche da molto prima. Certo, in tutta questa crisi, in tutta questa guerra, questo probabilmente sembra uno dei momenti più bassi per la leadership ucraina. Hai citato tu il viaggio in Europa oggi, Zelensky ad Ankara, oltretutto avrebbe dovuto incontrare anche l'inviato speciale di Trump, Witkoff, invece poi ha incontrato solamente il presidente turco Erdogan. Continua a fare pressioni sui suoi alleati per ricevere supporto militare, ma anche supporto finanziario, soldi. Questo in questo momento forse il problema principale, i soldi che dovrebbe dare soprattutto l'Europa, e sappiamo, e anche notizia appunto di questi giorni, di questa settimana, gli europei non riescono a mettersi d'accordo su come supportare da un punto di vista economico e finanziario Kiev. Poi c'è il problema interno della corruzione. Oggi, proprio questo pomeriggio, il Parlamento ucraino ha ufficializzato il licenziamento dei due ministri, giustizia ed energia, se non sbaglio, quelli coinvolti in questo grosso scandalo che si è avvicinato anche abbastanza, no, al cerchio ristretto del presidente ucraino, dello stesso Zelensky. E poi ovviamente la pressione russa, e abbiamo parlato adesso degli effetti degli ultimi bombardamenti. Quindi sì, esatto, da qualsiasi parte la si guardi, la questione è ucraina, guerra in Ucraina per Zelensky in questo momento sembra essere più complicata dei mesi scorsi, o comunque sembra che il presidente ucraino stia attraversando uno dei suoi momenti più difficili.
E staremo a vedere anche che segnali arriveranno dagli Stati Uniti. Leggo alcuni sottopancia di alcune pressioni nei confronti di Zelensky su un possibile piano per il futuro, la futura fine del conflitto. Anche di questo sentiremo parlare poi più tardi, Emanuele, con te nel giornale radio, ma anche in esteri con un approfondimento tuo già subito dopo di noi. Grazie nel frattempo, Ema.
A voi.
E saluto Piero Meda, adesso il nostro ospite collegato da Kiev, cooperante di WeWorld. Benvenuto Piero.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto noi ti volevamo chiedere, dopo aver delineato quello che è il quadro di difficoltà per l'Ucraina, per Zelensky, è così davvero? C'è questa percezione anche tra gli ucraini con cui ti ritrovi quotidianamente ogni giorno a parlare?
Assolutamente sì.
Dopo più del passato, più del recente passato, questa è la domanda forse.
Sì, assolutamente sì, sta cambiando un po' l'opinione, sta perdendo un po' le speranze dopo l'attacco pesante di giovedì notte scorsa su Kiev e la notte appena trascorsa, come avete detto voi, sulla parte ovest, ma anche Kharkiv, e i russi sono andati avanti sulla parte del fronte a livello proprio via terra, quindi si sta un po' perdendo le speranze soprattutto. Come dico sempre, gli ucraini sono una popolazione resiliente, resistente, però ci stiamo avvicinando a un inverno. Oggi si sono abbassate le temperature, a Kharkiv sta nevicando in questo momento, a Kiev sono 0 gradi e in alcuni posti non c'è ancora riscaldamento e non c'è neanche l'elettricità.
Che notizie hai avuto da Ternopil? Ti sono arrivate?
Ternopil non è una zona dove c'è tanto aiuto umanitario, tante organizzazioni, però siamo tutti rimasti, diciamo, scandalizzati e molto triste vedere quanti... l'accanimento contro una città che tra virgolette è lontana dal fronte, quindi non c'entrerebbe niente, e quanti morti e quanti feriti. Quindi tanti bambini sono stati feriti questa volta, e vedere le immagini di palazzi totalmente squartati a metà sono abbastanza toccanti come immagini.
Che dibattito c'è in Ucraina tra gli ucraini su quanto accaduto ai vari vertici politici coinvolti in questi scandali di corruzione?
Gli ucraini apertamente non parlano molto dei problemi, diciamo, del proprio governo, soprattutto in questo momento molto complicato della guerra. Quindi sicuramente gli ucraini sono molto attenti al fatto della corruzione, quando come è stato testimoniato, quando hanno cercato di cambiare alcune leggi sono andati in piazza per protestare anche con la legge marziale in atto, e in questo momento sicuramente c'è una grande attenzione, anche perché il problema energetico lo stanno vivendo tutti i giorni, e sappiamo che l'inverno sarà sempre più duro senza l'energia elettrica e senza le basi energetiche. Quindi questa parte dello scandalo ha portato abbastanza problematica nel dibattito tra gli ucraini e un po' mancanza di fiducia di chi sta governando.
Voi nello specifico di WeWorld su cosa vi concentrate adesso nell'aiutare la popolazione?
Noi in questo momento stiamo supportando tutta la zona del fronte a riparare le case, soprattutto in questo momento invernale, le case che sono state vicine ai bombardamenti, quindi sono rotti i vetri, non hanno finestre, a volte si scoperchiano i tetti, per avere delle riparazioni veloci, per poter avere un inverno il più caldo possibile. Inoltre supportiamo tutta la parte del trauma, soprattutto i bambini e le bambine, che sono la fascia più vulnerabile di questa guerra, che sono colpiti direttamente e indirettamente, proprio per poter supportare questo trauma che però non si vede la fine, quindi è molto difficile. Inoltre abbiamo appena iniziato anche a supportare tutto il sistema delle case famiglie, degli orfanotrofi, che stanno purtroppo accogliendo sempre di più bambini dalle zone del fronte verso le zone considerate tra virgolette più sicure, ma come dimostrano i bombardamenti stanotte non c'è una zona sicura in questo paese.
No, assolutamente, sembra proprio che si possa dire così ormai da 2 anni e mezzo, da 3 anni quasi a questa parte. Ti ringraziamo Piero, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a voi tutti di WeWorld lì in Ucraina.
Grazie a voi, buona serata.
Piero Meda, intanto arriva un'agenzia su quello che, a proposito di quello che dicevamo sulle pressioni statunitensi su Zelensky. Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Zelensky che l'Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia. E che cosa prevede questo piano? Prevede la rinuncia di Kiev a territori e ad alcune armi. Lo scrive la Reuters sul proprio sito, citando delle fonti a conoscenza della questione, secondo cui le proposte includono, tra l'altro, la riduzione delle dimensioni delle forze armate ucraine. Washington vuole che Kiev accetti i punti principali del piano, hanno aggiunto queste fonti. Gli aggiornamenti più tardi nel giornale radio, adesso Slide Away, Oasis, e poi andiamo a vedere il locale Metro Regione. Le 18:48 minuti all'orizzonte per vedere che cosa succede a Milano e in Lombardia. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici. Allora, proprio mentre stiamo parlando dovrebbe essere iniziata la riunione tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i partiti della sua maggioranza al centro della questione. Il rimpasto di giunta è da un po' di tempo che se ne parla, La possibilità di un cambio di giunta richiesto in particolare dal Partito Democratico. Il sindaco nei giorni scorsi ha un po' frenato sull'eventualità di un doppio cambio, quindi ci sarà da capire come andrà. Dubito che entro l'orario di Metro Ragione di questa sera ci saranno notizie, ma di sicuro
domani,
domattina, vi daremo ad ascoltatori e ad ascoltatrici le notizie. Altre questioni che andremo a trattare tra stasera e domani mattina: c'è Un provvedimento del comune di Bergamo, abbastanza interessante, carino più che altro, un provvedimento che non avrà effetti pratici ma è molto simbolico, hanno deciso che daranno la cittadinanza onoraria a tutti i minori stranieri residenti in città che siano lì da almeno 5 anni, un gesto simbolico, ha detto la sindaca di Bergamo, in attesa che il Parlamento legiferi in tal senso. Questa è un'altra storia che vi racconteremo. E poi che altro ti posso dire? Oggi pomeriggio il ministro dello sport Andrea Bodi ha risposto a un question time alla Camera sugli extra costi per quanto riguarda il villaggio olimpico e l'Arena Santa Giulia in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Non una di meno ha occupato temporaneamente una scuola abbandonata in via Vallarsa e ci saranno delle iniziative, tutto questo in vista del 25 novembre, la giornata contro la violenza di genere. Ecco, queste le notizie principali. Continuiamo però anche a parlare dell'accoltellamento dei...
Sì, perché questa mi pare essere la notizia che compare di più in questo momento sui quotidiani online. Anzi, ti dico, Ale, come stanno titolando ora Corriere Milano e Repubblica Milano. Corso Como, Corriere Milano, la gang dei ragazzi per bene che ha accoltellato il 22enne studi e famiglie. Le frasi, speriamo muoia, così non parla, questo quanto ha il Corriere Milano. Ma forse più interessante è Repubblica Milano. Milano ha un problema sicurezza, si chiede il giornale. Le notti violente dei giovani mettono paura e la politica litiga. Si torna dunque, Ale, a dibattere sulla sicurezza in città.
Tema sicurezza divide, sarà al centro probabilmente della lunga campagna elettorale che porterà da qui al 2027 all'elezione del nuovo sindaco di Milano, ma noi abbiamo fatto un'intervista, sentirete in parte a Metro Regione, a Stefano Laffi. Stefano Laffi è un sociologo, lavora con l'associazione Codici, conosciuto qui in radio, è appena uscito un suo libro, si chiama Immagine, e parla proprio dei sogni distrutti o comunque ristretti delle nuove generazioni. Con lui abbiamo provato a capire un po' la situazione di questa violenza giovanile.
Lo ascoltiamo.
Certo, è una cosa. Intanto il fatto che il problema c'è, cioè il problema di un senso, per esempio, di insicurezza che i ragazzi e le ragazze, quindi il mondo adolescente, femminile certo, ma anche maschile, attenzione, questo è un dato più nuovo, sente nel girare per strada. C'è una percezione di insicurezza legata al fatto che forse questi episodi di cronaca hanno una notevole ridondanza, quindi se ne parla tanto, in parte sono anche cresciuti, in parte riguardano situazioni e gesti in cui fai fatica a trovare una ragione precisa. Quindi questa cosa di essere esposti alla casualità di gesti, indipendentemente, è certamente un dato che ovviamente preoccupa, perché rende meno prevedibile quello che ti succede.
Una cosa che colpisce sono le intercettazioni tra questi ragazzi, quasi la lontananza, la non sensibilità nei confronti di quello che hanno fatto. Com'è possibile?
È possibile perché la perdita di empatia, il non avere nessun tipo di sensibilità per il dolore dell'altro e quindi poter disumanizzarsi, finire in piccolo gruppo anche in questa sorta di violenza senza senso, è già successo e purtroppo è chiaro che questo è l'elemento molto preoccupante, perché non siamo dentro una violenza senza senso di ragazzi piccoli che forse hanno degli immaginari di violenza, di impunità, di nessuna consapevolezza di quello che sta facendo.
È una cosa trasversale, in questo caso non sono i classici Maranza, per usare un termine che va tanto di moda, sono figli di famiglie bene di Monza.
In realtà non è così nuovo, nel senso che magari, sai, i cosiddetti Maranza, ammesso che possa davvero racchiudere un perimetro preciso una popolazione, avrebbero preso l'oggetto che desideravano e quindi lì in qualche modo spesso questi gesti sono più prevedibili. Per esempio gli adolescenti hanno delle mappe della città, dei luoghi da cui non passare, perché sanno che lì sono più soggetti a predazione. Altra cosa prevedibile, le cose avvengono sempre nella stessa fascia oraria, quindi in realtà c'è una sorta di prevedibilità. Qui siamo di fronte forse a delle persone che non avevano bisogno di niente, se non appunto di riempire un tempo che probabilmente era vuoto. Ecco, quel tempo vuoto, forse quell'assenza di un impiego diverso della propria vita, della propria serata e così via, quell'essere in piccolo gruppo, del non avere nessuna coscienza di quello che stava a fare, certo, nitro e glicerine, insomma, messi insieme.
c'è la politica che, come sempre, rimpalla le responsabilità, ma nessun ente, nessuna istituzione arriva a provare a proporre qualcosa per aiutare questi ragazzi e ragazze.
Non è semplice. È vero che Milano aveva, e adesso sta cambiando direzione, aveva per esempio un po' smantellato l'educativa di strada. La prevenzione fa rima con educazione, non tanto con controllo e repressione. Quindi qui l'investimento è da quel lato. E poi vabbè, poi c'è una strada che ovviamente è anche da presidiare. Uno dei temi fondamentali dei ragazzi e ragazze di oggi è la paura dello spazio pubblico. Questa cosa non c'era prima. Quindi è chiaro che a questo punto i ragazzi e ragazze che abbiamo guardato in passato come temibili, come dire, personaggi della strada, per esempio nelle dinamiche di quello che si chiama il branco o in tutta quella retorica delle baby gang, oggi sono anche molto le vittime, sono anche molti soggetti su cui ricade qualcosa, anzi, e questa cosa ovviamente ha cambiato il loro sguardo e ha fatto sì che oggi, credo, più o meno uno su tre ha paura a girare. Non sono solo quindi le persone che si sentono più fragili come le persone anziane, ma sono anche molto i ragazzi e le ragazze.
Quindi una politica repressiva come quella portata avanti dal governo è inefficace.
La politica repressiva, questi ragazzi l'avranno anche saputo della politica repressiva, non so, magari la notizia è anche giusta, ma come vedi non produce nulla dal punto di vista della prevenzione dei gesti. Sai, la punizione magari sarà più grave, più esemplare, ma ormai è fatta. La possibilità che questi ragazzi arrivino a non perdere empatia, a capire cosa vuol dire il dolore dell'altro, a capire che dietro un altro c'è sempre una storia, una dignità, una vita umana bella, che ha tutto il diritto di essere bella e, come dire, luminosa, e quindi non puoi toccare quella luce. Questa cosa ci arrivi con qualcuno che dialoga con te prima, ci arrivi come se ne parla a scuola, se ne parla a casa, come se ne parla in centro di aggregazione. Non ci arrivi con la camionetta. Camionetta non ti comunica quella cosa lì, ti comunica magari che lì è meglio girarci largo, se vuoi fare qualcosa di sbagliato giri l'angolo, perché poi il problema della camionetta è che, girato l'angolo, la camionetta non c'è più. Quindi anche questo sappiamo che ha dei limiti, però chiaro che è un'altra logica, non è tipicamente quella di chi ha il controllo e l'ordine come primato.
Così il sociologo Stefano Laffi su che cosa ci dice la violenta aggressione in Corso Como. Alessandro, dicevamo, la politica litiga perché qui c'è un problema sicurezza che insomma divide, soprattutto su che cosa?
Divide soprattutto su chi lo deve gestire, è un rimpallo di responsabilità, diciamo così, tra comune e governo. In realtà è il governo che dovrebbe agire, il ministro Piantedosi che dovrebbe agire, ma lo abbiamo visto anche in altri ambiti. È più facile lo slogan propagandistico e portare a casa efficaci provvedimenti.
E su questo si giocano le campagne elettorali, anzi si costruiscono. Grazie Alessandro, Metro Regione alle 19.45, ciao.
Grazie a voi, ciao.
E adesso linea Sciocchi Senussi Estri, noi ci risentiamo dopo i notiziari alle 20.00.